cominciamo il nostro incontro di oggi con una, con il primo salmo che del nostro schema dell'ora media. E se tu lo puoi leggere per tutti, sarà il Salmo 140. O Dio, vieni a salvare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Gloria a te, Dio, a te, mio Dio, ascolta la mia voce, Padre, il tuo nome. Il incenso sale a te la mia preghiera, che mai è stato come sacrificio della sera. Sono il Signore la custodia, la mia voce, sorveglia la porta del mio lato. Non lasciare che il mio cuore si piedi al male, anche a essere giusto con i peccatori, e io non gusti da uccidere i fiori. Si percuota il giusto e il fedele che mi prova, ma l'olio dell'ente non si accumula il mio capo. Tra le loro amarità continui la mia preghiera. Alla luce furono gettati i loro capi, che da me avevano udito le dolci parole. E si fende e si apre la terra e le ossa sono disperse la bocca dei giudici. A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi, tieni il giudice e proteggi la mia vita. Preservami dall'acqua che ti tengo, dagli agguati dei pastori. Gli enti cadono insieme nelle loro reti, ma io passerò oltre i corpi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Il Signore sia con voi.
Il
Vangelo della risurrezione secondo Matteo. Mentre le donne erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunivano con gli anziani e dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e li libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato tra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore. Preghiamo. Con lume celeste, Signore, benedicici sempre e dovunque, affinché comprendiamo lo sguardo puro e accogliamo
il mio effetto, il mistero di cui tu c'è e non ti partecipi, per Cristo la nostra Signore.
Benediciamo,
Signore.
Volevo prendere, cioè considero l'oggetto di quanto io pensavo di comunicarvi in continuità con il discorso di ieri sera, il discorso del vicario generale. E quindi dare per acquisito il punto a cui siamo arrivati ieri sera, adesso provare a vedere questo che cosa significa per noi. E il fatto che mi sembra che sia bene dedicare questa due giorni, aver dedicato questi due giorni a questo unico argomento, cioè le nostre comunità parrocchiali all'interno di una storia più grande di esse, che sta nel cammino che sta compiendo la Chiesa di Bologna, ma poi la Chiesa più in generale, in questo frangente storico, e proprio questo mi ha indotto con ancora più sicurezza a chiedere che fosse comune la nostra riunione, non fosse come gli altri anni, una riunione per diverse singole, per le diverse parrocchie, perché proprio l'argomento ci interessa tutti, al di là delle determinazioni particolari che poi si potranno prendere in esame evidentemente a livello di assemblea parrocchiale. Quindi alcuni argomenti io penso di trattarli, e soprattutto in un'assemblea parrocchiale che spero che possiamo fare al più presto, appena sarò tornato quindi da San Francesco in poi, diciamo, cercheremo una data per una nostra assemblea delle parrocchie di San Martino, Ronchi, Caselli. Ecco, allora, per continuare il discorso di ieri, mi sembra che possiamo prendere le mosse da questa consapevolezza che siamo in una situazione in cui la Chiesa, intesa come il popolo dei battezzanti, è chiamata a un atto di responsabilità, di responsabilizzazione maggiore di tutto il popolo di Dio rispetto ad altre epoche della sua vita. E quindi rimane impressa nella mia memoria quella frase che ieri ci ha detto Giovanni Silvani, dei parrocchiani che vanno dal parroco e gli dicono: aiutaci a imparare a fare come se tu non ci fossi. E credo che questo è un po' il cammino che dobbiamo fare tutti, provare a vedere che cosa concretamente questo significa per la vita cristiana, dei singoli, delle comunità, delle famiglie. Ecco, quindi una responsabilizzazione del popolo di Dio e dei battezzati. E in particolare un riflettore che si accende sulla realtà base della Chiesa, che mi sembra si possa dire è la famiglia. Ieri se ne parlava, no? Ieri sera. Cioè la famiglia come luogo della formazione dei cristiani, degli uomini in generale, dei cittadini, e quindi anche della trasmissione della fede e di tutto quanto è per noi importante trasmettere ai nostri figli. Il Vangelo di oggi un po' ci aiuta perché parla delle case, l'importanza per quell'amministratore caduto in disgrazia di trovare rifugio nelle case dei debitori del suo padrone. Quindi è bella questa immagine, perché mi accolgano nelle loro dimore eterne. Quindi proprio non è solo la casa dell'oggi, ma è come se presso questi poveri debitori lui trovasse una dimora proprio eterna. Anche nel regno dei cieli lui è come loro ospite. Molto bella questa immagine della casa dei poveri, dei debitori. Ecco, le nostre case. Le case come luogo di preghiera, e quindi io credo che una pista, ecco, di riflessione su che cosa possiamo fare in questa fase della Chiesa, in queste prospettive che ci sono state presentate ieri, accrescere questo legame che già abbiamo, no? La preghiera ce l'abbiamo, la preghiera nelle case. Le case come luogo di ascolto anche del Vangelo, da noi da tanti anni ci sono anche i gruppi del Vangelo, quindi case che si uniscono con altre case per leggere il Vangelo. In fondo anche la preparazione della messa di oggi l'abbiamo fatta così, no? sulla scia dell'esperienza pluriannale nelle nostre comunità. Ecco, quindi la casa come luogo di preghiera, come ci si vuole bene, ecco, mi sembra che insieme alla preghiera si debba dire anche questo, come luogo di amore. Perché lo unisco alla preghiera? Perché abbiamo sentito il testo di Timoteo oggi, no? E voglio che tutti alzino il cielo e le mani pure senza, come dice, senza ira e senza polemica o contesa. Secondo me la traduzione da questo lezionario porta polemica. Le nostre Bibbie portano contesa, ma comunque sono le tue bambine. Quindi è intrinseco alla preghiera. La preghiera richiede la comunione tra le persone, ma uno non può legare delle mani con spirito di polemica con qualcuno recentemente. Le mani devono essere pure, ma pure di questa purezza che riguarda la comunione. E quindi la bellezza dell'esperienza dell'amore nelle nostre case. Credo che questo ancora faccia parte dei fondamenti della vita ecclesiale. Quando gli Atti degli Apostoli descrivono come vivevano i primi cristiani, di che cosa parlano? Parlano di alcuni appuntamenti di convocazione generale nel Tempio. Ancora c'era evidentemente un buon rapporto con la comunità ebraica. E poi però, subito, si parla delle case, del cibo frazionato con semplicità nelle case, è un'espressione eucaristica, quindi che dice che i primi cristiani celebravano nelle case l'eucaristia. E poi dice però che nelle case c'era, nessuno era bisognoso, le persone avevano tutto in comune, c'era questo clima di comunione al punto tale che godevano la simpatia di tutta la gente attorno, anche di quelli che non condividevano la loro fede cristiana. Quindi mi sembra che si possa aprire una riflessione, una ricerca, è chiaro che sono delle ricerche, e poi vedremo dove ci portano questo, a questo livello. È chiaro che in un quadro così assumono un ruolo importantissimo le donne, proprio perché se noi mettiamo i riflettori sulla casa è inevitabile che sia così. È stato sintomatico il fatto che io ho aperto, come avete capito, una conversazione con alcune famiglie, tra le più giovani, possiamo dire, anche se non giovanissime, intorno ai ministeri soprattutto istituiti. E lì però è venuto subito fuori l'importanza delle donne. Perché è chiaro che se si chiede un piccolo sacrificio di tempo, di energie, di impegno anche fuori casa dei mariti, le persone più coinvolte sono proprio le mogli, che devono addossarsi un compito maggiore, una responsabilità maggiore, un sostegno. Ecco, poi anche nell'esercizio, io lo vedo anche nell'esercizio dei ministeri che già ci sono, quanto è importante che ci sia il sostegno della moglie, addirittura per il diaconato c'è anche una possibilità liturgica del coinvolgimento delle mogli nel ministero. Sappiamo che il Papa sta molto insistendo sul fatto che si deve aprire una riflessione della Chiesa del tutto inusitata intorno alla che posso dare maggiore rispetto al passato alle donne nella vita della Chiesa. Penso che sia un invito rivolto a tutti noi, bisogna proprio riflettere, pensare, mettere in azione tutta la nostra fantasia. valorizzare le donne. Quindi il primo luogo sicuramente è la casa. Questo mi aveva portato, e già hanno cominciato a parlare in parrocchia da noi, fin dai primi tempi del terremoto, all'ipotesi di crescere nella direzione anche di una celebrazione della messa nelle case. Sulle determinazioni concrete è chiaro che non ci possiamo fermare oggi, può essere proprio l'oggetto della prossima assemblea parrocchiale, cioè capire quali possono essere i giorni adatti, i luoghi adatti, anche perché può essere solo da parte mia un'offerta, una proposta, una richiesta, ma può essere certo, non vuole essere nulla di imposto, nulla di fatto scendere dall'alto, come già qualche esperienza c'è stata nell'anno passato, di qualche famiglia che si è dichiarata disponibile perché ha visto che potrebbe essere una cosa bella, ecco, nella misura in cui è sentito come una cosa bella, bene, lo facciamo, nella misura in cui è sentito il peso, una fatica dell'organizzazione, del sconvolgimento dei ritmi di una famiglia, o anche proprio dell'ordine, ecco, dei mobili, ecco. È chiaro che non vale la pena. Ecco, di tutte queste cose, anche più concrete, più tecniche, dei giorni, dei luoghi, si può parlare. Io intanto vorrei con voi, una volta ancora, ribadire quello che mi sembra un segno bello di valorizzazione dei cristiani dove vivono, dove lavorano, dove patiscono. Abbiamo avuto la grazia, abbiamo tuttora la grazia di celebrare la messa sia feriale sia festiva nella cooperativa, perché le tante volte abbiamo fatto un luogo di lavoro dove c'è povera gente, ci sono i piccoli, i nostri anche più semplici, dei nostri figli, e quindi è bello che ci sia anche l'Eucaristia in questo luogo. È forse un passo avanti ulteriore ancora per che le cose di Dio siano sentite vicine alla vita della gente, può essere questo. Quindi coltivate questo pensiero, questa ipotesi che non è peregrina, non è lontana dalla tradizione più antica della Chiesa, almeno per i primi tre secoli così è stato, fino all'editto di Costantino è stato così, non c'erano le chiese. Ecco, allora questo è un punto, evidentemente è un punto l'accoglienza di una simile realtà, cosa valorizza? Valorizza le persone che sono in quella casa, che devono compiere un servizio per tutti, quindi questa si chiama nel linguaggio ecclesiale ministerialità, e valorizza soprattutto le donne, perché c'è poco da fare. Se noi pensiamo che ci sia un filo diretto tra la mensa della cucina e la mensa eucaristica, chi è il protagonista? Chi è che propriamente è chiamato a preparare la tavola anche della messa in una casa? Ecco, tutto in fondo si riequilibra e si valorizzano queste presenze che effettivamente è vero, teniamo sempre. Finora abbiamo tenuto tanto in mano della vita ecclesiale. Ecco, ho usato la parola ministerialità, allora quindi il secondo punto era questo, dopo la casa, i ministeri. Ancora il discorso di ieri portavano molto a questo, no? Il venir meno di un accentramento in un'unica figura presbiterale di tutte le funzioni liturgiche, non solo liturgiche ma anche di guida dell'organizzazione della comunità cristiana, il graduale decentramento di tutto questo porta necessariamente a controbilanciare con una maggiore responsabilità data ai ministeri dei battezzati, quindi innanzitutto quelli più classici, tradizionali, il lettorato, l'accolitato, il diaconato, poi tutta l'ampissima e svariatissima ministerialità del popolo di Dio, tantissimi compiti, no? Questo mi ha portato, considerando anche, soprattutto per la parrocchia di San Martino, un certo cambio generazionale che, al quale tutti stiamo assistendo, per cui c'è l'emergere di queste famiglie più giovani e c'è il graduale invecchiamento della prima generazione, quella dei padri, è ormai in massima parte i nonni, sentiamo la necessità che nell'adempimento del ministero, sia dei ministeri istituiti sia di quelli ordinati, cioè il diaconato, ci sia un certo ringiovanimento, un iniziale affiancamento per sostenere, per aiutare, e un futuro anche succedere alla prima nostra generazione. Ecco, allora per questo che vi ho chiesto ad alcuni dei nostri amici, fratelli, più giovani, se potevano cominciare a pensare all'ipotesi di iscriversi al corso per ministeri istituiti. Anche questo richiede una vita di famiglia, una partecipazione delle mogli, una crescita nella preghiera, evidentemente uno che fa un ministero ed è insignito anche di un titolo, di una benedizione, di un riconoscimento pubblico da parte della Chiesa, è necessariamente responsabilizzato come alla sua preghiera personale, alla sua partecipazione all'Eucaristia e alla comunione con tutti. E ancora ritornano tutti i discorsi di prima, la preghiera, la comunione, il volersi bene. Che significato hanno questi misteri? Non hanno un significato di aggiungere qualcosa di più a quello che già normalmente avviene nella vita di queste persone. E a questo proposito io ho ricordato questi miei fratelli un brano della nostra regolina che sul tema del lavoro dice: il lavoro è lo strumento regolare del nostro amore per le anime e del nostro annuncio abituale. E va preferito ogni altra penitenza a opera di bene. Per dire che cosa? Che quello che avviene nella vita di una persona, il lavoro che soccorre le nostre case, tutto quello che di semplice si fa, di concreto si fa per le nostre case, e poi il lavoro anche fuori di casa, tutto questo è già il tutto della vita cristiana e dell'apporto che i cristiani possono dare di bene per il mondo intero. È già il tutto. Non è richiesto che si facciano delle cose straordinarie oltre i tempi e le energie. Io allora ho voluto assicurare questo, anche se naturalmente ci sono anche degli adempimenti per studiare qualcosa, andare a lezione, va bene, però non è quello. E allora che cos'è? Beh, intanto un riconoscimento, una benedizione su quello che già avviene, è una valorizzazione di quello che già è fatto, il lavoro quotidiano, e il nostro offrirci per il bene di tutti. Ma il ministero è anche qualcosa d'altro, cioè è un servizio in ordine alla comunione, perché appunto non c'è solo la vita personale, individuale, cristiana, ma c'è, vi dicevo prima, la vita in famiglia, che è già vita di comunione, e poi non basta questo, c'è anche la vita di comunione tra le famiglie. In fondo noi siamo qui radunati perché siamo eredi di una lunga storia di familiarità tra famiglie, di collegamenti, di comunione tra le famiglie. ogni tanto ci amiamo chiamare una famiglia di famiglie, no? E allora c'è bisogno di persone che fungano da facilitatori in questi rapporti, da convocatori. Penso al gruppo del Vangelo. Il gruppo del Vangelo è una tipica esperienza di comunione che è tra case, tra famiglie, però richiede che ci sia un'anima, ci sia un punto di riferimento, o anche più un punto di riferimento, che ci sia un convocatore, che ci sia uno che inviti i vicini e dica: noi il mercoledì leggiamo il Vangelo, la domenica, può venire anche te. C'è il catechismo per questo bambino, anche da quello dei vicini di casa. Ecco, questa è la ministerialità, non è solo compiere degli atti, ma è anche animare la comunione, essere strumenti di comunione, facilitatori di incontro, di convocazione. Sono tutte cose belle che già ci sono ancora, ma ancora parlando con queste famiglie più giovani, ma guarda un po', è da tanti anni che voi vi vedete, vi incontrate, e io semplicemente mi sono accostato in questi ultimi tempi al vostro vedere, incontrare, alla vostra solidarietà. Io non li ho mai convocati, se no, quest'ultima volta, qualche giorno fa, perché la cristianità dei ministeri, se no, sono casomai loro che ogni tanto mi dicono: ma vienici a parlare di Don Giuseppe, cosa. Quindi sono cose che sono nate così dal basso, e perché c'è qualcuno che fra loro ha preso una maggiore responsabilità, e che è quella di tenere poi le file del gruppo, e si decidono le vacanze insieme e tante altre cose che si fanno. Sono ministeri. Chiedo di fare queste cose oggetto di riflessione, di preghiera, adesso ne possiamo anche parlare, in ordine a poi arrivare anche con le determinazioni concrete da affrontare in modo più specifico a livello più propriamente parrocchiale, quindi assemblea nostra.
Io mi appoggio semplicemente su tutto quello che ci ha detto Francesco. A questo aggiungo la notizia per tutti di un'assemblea che ieri mattina abbiamo fatto della nostra famiglia. Le assemblee sono per fratelli, sorelle e gli sposi che hanno fatto la professione, in realtà. Però io ho invitato tutti quelli che lo desideravano, poi sapevo che non c'era problema di votazioni e decisioni. Questa assemblea, che è stata straordinariamente luminosa e molto ricca, sento un'infinita gratitudine al Signore, aveva come suo contenuto il fatto che abbiamo aperto un discorso con la nostra archidiocesi per l'ipotesi di ordinare due nostri fratelli per il ministero presbiterale. Una decisione delicata che di fatto anche per la nostra casa suscita anche delle perplessità, perché siamo poi quattro gatti e moltiplicare i preti può sembrare effettivamente anche un po' pericoloso. Allora siamo ancora a livello di indagine e di conversazione. Evidentemente ci ha aiutato in modo importante Giovannino, però abbiamo avuto già anche un incontro con l'arcivescovo. I due fratelli che proponiamo per il ministero sono Giovanni Battista e Andrea. Giovanni Battista anni fa ha fatto tutto il corso teologico della nostra facoltà a Bologna, quindi lui tutti i titoli ce li ha, era assolutamente del parere di non fare il prete, e quindi a quel tempo non obbedì al rettore degli studi, che gli chiedeva di fare una maturità qualsiasi per poter dare valore giuridico agli esami che faceva, perché Giovanni Battista non, scolasticamente disastroso, non ha niente. Il suo destino è stato quello di studiare moltissimo, perché prima non aveva fatto niente, con quella scusa lì, appunto, per tutta la teologia, che è l'Odissea, come sapete, sono molto appassionato dell'ebraico, ha studiato l'arabo, quindi di studi ne ha fatti. L'altro candidato sarebbe Andrea, che al quale mancano invece ancora 2 anni per terminare gli studi di teologia che sta facendo a Gerusalemme, gli studi francescani. Nessuno di questi due ha mai detto che voleva fare il prete, né noi gliel'abbiamo detto mai, perché abbiamo studiato la teologia e poi mettila lì, vediamo insomma cosa succede. Anche ieri è stata un'assemblea con molti interventi, molto ricchi, per fortuna sono stati anche registrati perché voglio risentirli, però appunto ho ricordato interventi di Nicola, Lorenzo, Francesco, da Sara, Tommaso, la Tommasina, Corrado, Romeo, Stefano, la Valeria, il Parco, Gigi, insomma quindi molto ricca di interventi. È molto forte, anche calcolando il fatto che fosse piuttosto inaspettata, mi sono molto meravigliato, io ho dato l'inizio, è stato molto forte, non sappiamo come si andrà a finire. Ecco, perché non sappiamo come si andrà a finire? Perché il discorso che abbiamo avviato con la diocesi e anche con l'arcivescovo è in qualche modo la richiesta che si tenga un po' conto che noi siamo una famiglia, e quindi come il conto fosse fatto, per esempio nel passaggio della parrocchia di San Martini da me a Francesco, è evidente che lì un pensiero si è fatto. Sotto c'è un pensiero oggi molto pericoloso, perché la situazione di Francesco è tamponata dal fatto che lui ha incarichi a livello diocesano come responsabile della pastorale sanitaria, eccetera, ma attualmente non c'è nessun prete della diocesi di Bologna che possa fare il parroco di una parrocchia così piccola. Venivo confermato in questi giorni che in ogni caso io sono sicuramente l'ultimo parroco della parrocchia della Dozza, perché la diocesi non può pensare di avere una parrocchia di 4.000 abitanti, perché non ci sono più i preti. Già qui parlo, non ci perdere quel tempo su questa cosa, ma c'era già stato un progetto di abbinamento, e quindi di non lasciare la doccia da sola, la cosa si è un po' persa, però adesso i numeri sono ancora più severi e i preti non ce ne sono. Allora questa proposta vorrebbe in qualche modo dire, va bene, d'altra parte, dove non ci siamo, viviamo davvero la messa. Perché l'origine di tutta la proposta da parte nostra, ma perché chiedete di fare accordo ai preti? È che noi avvertiamo che la messa bisogna che ci sia. E abbiamo peraltro invece molto intimorita l'impressione di una diminuzione. Non solo per il problema del numero dei preti, ma anche per la qualità della celebrazione, insomma, no? Che tende ad essere piuttosto problematica. Noi, tra l'altro, ne facciamo esperienza interna, perché adesso abbiamo solo il caso di Gerusalemme, prima avevamo anche l'Africa, dove la messa quotidiana non c'era. E a Gerusalemme la messa quotidiana invece c'è, a due minuti ci sono tre messe da prendere sul Monte degli Ulivi, e quindi c'è, però è una messa difficile, nella quale ci viene detto, sì, la messa ovviamente ci vado, non me la sento di non andare a messa, però quando vado a messa metto molto fortemente l'intenzione mia di essere a messa, perché quello che viene fatto e detto è la messa, perché è fragile, è molto fragile, e quindi c'è una diminuzione. Questo è inevitabile, non essendoci stata una forte obbedienza al dato conciliare del recupero della parola di Dio. In particolare la messa feriale è stata la più colpita, proprio quando invece la cosa più notevole che era stata fatta con il documento conciliare sulla parola di Dio e sulla liturgia era quella della restituzione alla comunità cristiana di una vasta scelta della parola di Dio, il lezionario, pensato fra l'altro sull'ispirazione della sinagoga, dove si fa sempre lezione continua del Pentateuco, perlomeno. E quindi allora quella liturgia sinagogale suggerì alla Chiesa di Roma di fare questa riforma, che voleva dire evidentemente, quindi, parola di Dio, tutti i giorni, dacci oggi il nostro essenziale pane quotidiano. Io lo sto sostenendo da qualche tempo che le graziosità e le gentilezze offerte dal nuovo vescovo di Roma hanno, secondo me, a questo punto il loro centro, il loro apice, nel fatto che lui si sia inventato una parrocchia in Vaticano, dove alla mattina dice la messa, legge la Bibbia e la commenta, no? Cosa che 50 anni fa era stata promulgata, ma che evidentemente non ha avuto la sua possibilità di affermazione. D'altra parte è chiaro che i tempi sono i tempi, i preti di allora avevano un certo tipo di formazione e non erano abituati però al fatto che la parola del Signore andava ascoltata e commentata, quindi non c'era, purtroppo la scuola è rimasta sostanzialmente così, e quindi anche i preti di oggi non sono dentro a questa cosa. E noi sentiamo invece che questo è importante, perché per noi la messa, e anche la messa quotidiana, è una cosa importante, anche per il suo legame con questa legge continua, è vero, per cui ogni giorno c'è il dono di quella parola, e quindi inevitabilmente il pane di cui ci nutriamo ha il sapore di quella parola, e quella parola che diventa pane. E quindi questo è il motivo per il quale noi diciamo, va bene, allora noi chiediamo ad altre due persone di riflettere su questa possibilità. Non da fare questa richiesta, però, soprattutto per quello che è stata la situazione e la vicenda di Giovanni Battista,
e quindi una sua realtà che partiva dal no sull'ipotesi del ministero. Quindi tutti i suoi esami sono depositati nei registri della scuola e non hanno valore giuridico, perché però sono stati tutti annotati. Allora, la nostra proposta a lui è arrivata sostanzialmente, tanto lo dico non tanto per Giovanni Battista, quanto per far capire come pensare il ministero. Non pensare che non farai più l'operaio e che farai il prete. Tu continua a fare l'operaio e sarà l'operaio lì della sottopancia della nozza che può dire la messa. E nell'assemblea ieri a questo proposito è stato citato il fatto che ieri ci sono state 4 ordinazioni presbiterali in cattedrale, ma su una abbiamo richiamato l'attenzione, perché chi veniva ordinato prete è una persona matura nell'età, è professore di storia all'università, che continuerà a abitare nella sua casa, non diventa parroco di qua o di là o cappellano, e può dire la messa. Allora, tutte le cose sono diverse l'una dall'altro, ma questa è una novità abbastanza interessante. Non è l'unica, non è l'unica, perché Giovanni Battista ha tutti gli studi, ma non moltissimo tempo fa il cardinale arcivescovo ha ordinato prete un monaco di Montesole senza scuola. Quindi è stato fatto perché nel luogo dove loro sono, altrimenti non hanno la messa, nella città scuola. Quindi ci sono dei precedenti che però sono per noi molto importanti per dire dunque bene, e noi desideriamo servire la Chiesa. Un intervento estremamente interessante fatto ieri era per dire, e noi quindi da sempre siamo in questo equilibrio instabile, e lo chiediamo, lo pensiamo come nostro, e ci va bene che sia così. Cioè, da una parte siamo una cosa diversa e dall'altra però vogliamo essere dei cristiani come tutti gli altri e anche dei preti come tutti gli altri, no? Se uno mi perde e dice ma tu sei un prete speciale, no, tu sei un prete diocesano, faccio il parroco, punto. E però è chiaro che c'è questa situazione, no? E questa situazione noi la sentiamo vera, secondo quell'intervento che ieri abbiamo ascoltato nella nostra assemblea. Accettiamo questa sospensione, questa fragilità, non siamo un movimento che si fa i suoi preti, non siamo un monastero che si fa i suoi preti, e d'altra parte però siamo anche una situazione così. E è questo l'argomentare che in questo momento abbiamo cercato di avviare. Come dico, non sappiamo che risultati porterà e se il dialogo andrà avanti. D'altra parte, sul procedere di ieri del discorso, siamo anche arrivati al fatto che però non è che possiamo, e quindi perlomeno come avvio del discorso dobbiamo avviarlo anche in termini ufficiali, perché altrimenti cosa succede? Che ci passano dentro degli altri anni, anni e anni. Quindi se poniamo un primo passo che è la candidatura, che è sostanzialmente una benedizione, perché una persona dice va bene, mi oriento in quella direzione lì, essere candidato non vuol dire essere eletto, e quindi dopo un po' di anni che uno si è candidato ha fatto tutti i suoi passi, e però ci sono i ministeri istituiti, c'è il diaconato, e quindi ce n'è. E quindi anche qui è tutta sospesa, è ancora in ricerca, però forse qualche passo da Dio bisognerà anche farlo per non mettere poi delle ipoteche di tempo troppo lunghe. Quindi insomma è una situazione molto... Perché io cito questa cosa? Beh, intanto perché non essendo un segreto mi fa piacere che voi possiate averla, pregarci sopra, ma anche... fare proposte, obiezioni, tutto quello che evidentemente venisse.
felice, perché anche noi abbiamo delle obiezioni, non è che vada per tutto, è vero. E quindi ci sono, quindi va benissimo che anche riflettiamo insieme su tutte queste cose. Però tutto questo dà anche un riflesso su di noi e anche sulle nostre parrocchie, perché noi vogliamo a tutti i costi garantire che la messa ci sia, che la messa sia presieduta da Giovanni o da un ancora non è prete o no, da Giuseppe. Su questo, cioè, richiamerei al fatto che quindi la comunità cristiana, anche per questo motivo della diminuzione del clero, sa che la messa sia giusta come si può. E quindi certo che noi, anche rimanesse San Martini 20 persone, noi ci teniamo a celebrare la messa San Martini e lo continueremo a fare così come si potrà. Anche perché adesso nelle parrocchie sta succedendo il contrario di quello che dovrebbe succedere, no? E dalla parte inevitabile. Nel senso che, siccome non ci può essere un parroco per la sola dozza, si avvierà, per esempio, la dozza a Sant'Antonio Maria Pucci, dove nei prossimi 2 anni andranno a abitare almeno altre 50 persone. Tutta la zona militare viene tutta urbanizzata, per fortuna ci sono pochi quattrini, poi quindi si farà fatica a costruire tutto, a riempire tutto, però la destinazione è quella. E allora cosa fa? Abbinano le parrocchie, si chiama pastorale integrata, c'è addirittura un vicario episcopale che si occupa solo di quello, di come far sì che assommiamo le situazioni. Ma l'avvitamento sarà fatalmente il rovescio. E qui è interessante anche quello scritto di Ivan Illich che girava intorno. Quello scritto di Ivan Illich ha fatto delle conferme, degli spunti di riflessione, e cioè quello che si affermerà non sarà il parrocchione, ma saranno le piccole diaconie. Cioè nella realtà, allora mettete in una roba dove ci sono 12.000 persone e un prete che gira, ma la vita reale diventa un'altra. Quasi capite, si dovesse tornare in Africa, dove prima che la parrocchia si spostasse a Mapanga, come negli altri villaggi, se andava bene, c'era la messa una volta al mese e tutti gli altri niente. E quindi però i gruppi del Vangelo delle famiglie, la preghiera domenicale in qualche modo, eccetera, così i fratelli e le sorelle a Mapanga col permesso di fare la comunione tutti i giorni, quindi di poter consumare l'Eucaristia, la domenica andare alla messa dove c'era, perché abbiamo il privilegio di avere l'automobile che evidentemente i comuni cristiani non hanno. Quindi in realtà tutto questo, come prima era la proposta di Francesco, arricchisce la proposta e la prospettiva ministeriale. Noi abbiamo bisogno di moltissimi ministeri, siano quelli che siano, accolito o non importa, perché quello che importa è semplicemente un'assunzione di responsabilità, anche ufficiale, ma anche personale, per dire un domani noi 15 ci troviamo, conveniamo di fare un ritiro insieme, andiamo a fare un pellegrinaggio insieme a Gerusalemme o a Lourdes e ci vediamo la domenica sera a cena. E saranno sempre di più i piccoli gruppi. No, non è io. Io lo dico come cosa profetica quando io sarò già una farfalla. Però l'andamento sarà questo, capito? E quindi questa responsabilità ministeriale è decisiva. Su questo bisogna anche tenere conto di tutta la parte delle donne. Quindi proprio mentre Francesco parlava anche del problema del femminile, io mi trovo in questa condizione, il Papa mi ha bloccato, perché mi ha dato talmente gioia che lui in questi giorni con quell'intervista confermasse quello che avevo detto sull'aeroplano tornando dal Brasile, e cioè che la situazione della donna è così, la Madonna, il collegio apostolico, ma lei vale più degli apostoli, punto. Bisogna fare tutta la teologia delle donne, quindi se lui fa la teologia delle donne io non la faccio, certo, però piccoli passi invece li possiamo fare. Quindi secondo me Francesco confermerà un'opera per San Martino, per carità, si fa così, e cioè adesso nel gruppo dei ministri entrano tutte le donne che pensano che sia bene per loro personalmente dare una disponibilità, e quindi la danno. Quindi, per dire, se c'è il diritto di posta che manda l'avviso che c'è la riunione dei ministri, in questo elenco bisogna aggiungere tutte le donne che ti dicono che io vengo volentieri. Vengo anche perché sono la moglie del calacolito, e noi tendiamo a invitare sempre anche il Signore, ma in ogni modo ci vengo perché anche ci sono anch'io. E quindi una ministerialità diffusa. Il latino sogno di Marco C'è, no? Che prima di diventare patriarca di Venezia ha fatto l'assistente generale della Chiesa Cattolica e ha girato tutta l'Italia, perché in riferimento a una lettera pastorale di Paolo VI che riputava tutti i ministeri per dire diamoli in via, era grande procurazione, ministeri a quella si chiama quel documento, lui ha girato tutta l'Italia per dire bisogna fare una chiesa tutta ministeriale, tutta ministeriale, educando in questa direzione anche i bambini, anche i ragazzi. Cioè la crescita nella fede è una crescita nella ministerialità. Mi pare che un po', anche forse certe volte in modi eccessivi, si è interpretato così, per esempio il sacramento della cresima, che noi diamo in una successione sbagliata, perché lo diamo dopo la comunione, mentre dovrebbe essere dato o prima o poi temporaneamente, ma questo darlo dopo, un po' dopo, quando uno è un po' cresciuto, è quello di dire adesso però che sei cresciuto, bisogna che tu sia anche un cristiano responsabile, eccetera, 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 no? Quindi questa ministerialità è importantissima, perché è il futuro. Qualche volta ci sarà un prete, ma appunto come hai esordito oggi da Francesco, per quello che ieri sera diceva Giovannino, che si va dal parco per dirgli aiutaci a fare, ma possiamo fare almeno di te, se invece come possiamo fare. Ecco, su questo ho sentito crescere in questi anni il grande regalo che è lo scoutismo. Dopo va benissimo che mettiamo anche tante altre associazioni, eccetera, così. Per noi però è provvidenziale. Sia per i bambini, sia per i ragazzi un po' più grandi. Mi pare praticamente l'unica associazione ancora che riesce a tenere in attività dei tremendi sedicenni e diciassettenni, che ne fanno già più di 28, ma in fondo sono ancora lì. E noi di questo siamo molto contenti. Lo dico perché questa cosa sento che va un po' appoggiata, un po' incrementata. Sono andato anch'io a arrampicarmi su delle montagne tremende per due giorni, è vero, quest'estate è stato un momento al loro campo. Capisco che di fatto bisogna incoraggiare, e credo che su questo sia anche importante, perché è chiaro, no, che per i ragazzi ci vuole qualche cosa di speciale. Ho sempre visto franare delle famiglie quando si è esagerato nel pensare che noi siamo una famiglia sana e santa, e quindi tutti i nostri figli sempre tutti andranno. È quasi fisiologico e psicologico che un ragazzo invece a un certo punto abbia bisogno di quella roba un po' mostruosa che si chiama il gruppo, non so come chiamarlo, la banda, no? no? E quindi ci vuole un po' in questo senso, è un discorso generico che non può essere assegnato a tutti, ma insomma, come fenomeno generale, in questo fenomeno generale per noi lo scautismo non è cosa da poco. Ecco, a proposito dei gruppi del Vangelo, anche questi sarebbe bene che fossero molti. Io sono molto grato al gruppone, no? Alla dose c'è un gruppone, ma solo i gruppi del Vangelo, però c'è soprattutto un gruppone del Vangelo, dove c'è dentro insomma parecchia gente, e va bene, per carità, non è niente da dire, però certo che, per esempio, oggi uno di voi mi ha parlato di un suo amico ateo che vuole vedere se si può inserire nel mio gruppo di atei. Però può anche darsi che a un certo punto un gruppino piccolo, che è uno che è un tuo amico, venga volentieri a sentire qualche cosa da te. Cioè il gruppo piccolo serve perché così c'è uno qua e c'è uno là, e tu hai quei due amici e lui c'ha quei tre amici, sogni, però come prospettiva il gruppo del Vangelo, che capisco anche la grande funzione di prepararsi per esempio alla messa domenicale, però potrebbe avere anche spiccatamente una dimensione di annuncio che coinvolge alla fine qualcuno che forse la messa domenicale non ci viene. Può essere, insomma. Ecco, termino chiedendo un applauso per una cosa che non si può dire, e quindi però sento di dover dire l'applaudito è il diacono Mario, molti sanno tutto, qualcuno forse non sa niente, però io vi chiedo che facciamo un applauso per il diacono Mario. Però siccome ognuno ha un amico molto importante, a quell'amico dice, ti dico una cosa quasi che è un segreto, per cui alla sera si sapeva già dove era Lucia Montella. Ma dunque manca tra catechista di terza elementare, un catechista delicato perché li porta i bambini alla prima comunione, sono morti e quindi è una grana infinita. Però se qualcuno magari che ha fatto ultimamente un grande peccato deve fare una penitenza, cioè, o deve chiedere una grande grazia.
Bene, Michele.
Allora, io sono contento di abbassare l'età media dei ministri. Giovanni ha citato questa parola responsabilità, no? Che ognuno deve essere responsabile di tutte le cose che fa. Io quando ho intrapreso il cammino per l'accolitato due anni fa ormai, ero convinto di quello che stavo facendo, perché io negli anni passati ho sempre aiutato, ho fatto volontariato, ho aiutato delle persone che erano vicino a me, viaggiato, sono stato a Mapanda, sono stato in Kenya, sono stato in Uganda l'anno scorso, perché ero talmente così contento di rendere il servizio alle persone che avevano bisogno, essere responsabile. E mi sto chiedendo come mai in Europa in generale, com'è che nelle chiese ci siano così pochi giovani dentro le chiese. E questo mi dispiace un pochino, perché giù in Africa, giù a casa mia, alla domenica ce ne sono 4 messe. C'è una messa per gli anziani alle 6 della mattina, età media, dei giovani e una messa serale. E ormai tutte le chiese che ho visto qua in Italia, comunque sì, sono tutti gli anziani, non ce l'ho contro gli anziani, però mi piacerebbe vedere più i giovani dentro la chiesa. Che è un tema secondo me che bisogna riflettere, come mai al giorno d'oggi i giovani non vanno in chiesa. E l'altra cosa è la questione proprio della responsabilità. Fra un po' inizia l'inverno, no? E l'anno scorso ho avuto l'occasione di partecipare una sera di Aladozza, di accogliere delle persone che erano per strada, no? Dunque emergenza freddo. E mi dispiace dirlo a Don Giovanni, ma l'anno scorso non è stato organizzato alla meglio, cioè era tirato via, e a me è dispiaciuto parecchio. Se dobbiamo essere responsabili, visto che si parla anche delle donne che devono essere proprio attive nella comunità, dico che io prendo l'impegno di organizzare l'accoglienza di Aladozza per queste persone, se verranno, eccetera, di organizzare meglio la serata, cioè quando arrivano che si facciano la doccia, che devono prendere un tè caldo, lo prendano, se dobbiamo preparare un piatto di pasta, lo facciamo, stiamo con loro, Comunque facciamo un po' di conversazione, parliamo, non arrivano direttamente, vanno a letto, si alzano la mattina, se ne va, si è visto. Secondo me questo non è una bella accoglienza. Se si deve fare un'accoglienza, deve essere un'accoglienza che sia gradita, sia che ci possa servire sia a noi stessi, ma anche alle persone che accogliamo. Grazie.
Quello che dice Michele è assolutamente tutto vero e va bene, quest'anno stiamo in guardia. Perché c'è stato questo scremento? Perché l'anno scorso c'è stato un grande, più organizzato intervento pubblico sulla cosa, no? Giuseppe Nicolini è stato lui responsabile di una grande casa con 120 persone, famiglie così, e per prudenza l'assessore aveva chiesto che ci fosse un'emergenza dell'emergenza, e quindi noi non eravamo come l'anno prima con l'ospitalità per 11 persone che arrivavano e erano lì, è partito. Quindi in realtà poi è stato effettivamente così e molto meno servito, preparato, eccetera. Quindi è vero, è stata una cosa scadente proprio l'anno scorso. Dopo tutto è tirata fuori così, per caso addirittura un nostro ospite, ragazzo nostro ospite, è stato lui che di fatto si è assunto un po' questo servizio e lo faceva lui così, perché diceva con noi, preparava una bevanda a casa, così, ma proprio fatto male per caso, come diceva Michele. Quindi quest'anno se veniamo chiesti di fare un appoggio lo facciamo ufficialmente, insomma, senza, questo è giusto. E i giovani è una crisi generale, insomma, anche noi abbiamo questa crisi. I nostri fratelli maggiori, che sono la famiglia del professore, l'altro ieri dicevano che per problemi loro interni, eccetera, adesso devono eleggere il loro superiore generale, eccetera. Però parlando così, sono fra l'altro 20 anni che nessuno più entra nella famiglia. E quindi perché? Come mai? Una cosa così no, ti stupisce. Dopo ci sono tanti motivi per dire che no, ci sarebbe di stupirsi di rovescio, però la situazione è delicata, insomma, no? È difficile. E quindi sì, forse c'è una cosa di carattere generale. Io sono rimasto molto impressionato quando sono andato in Guinea con la CRI, perché mi sono accorto, è chiaro che non è per carità un argomento decisivo, però insomma, loro il sacramento del matrimonio come sacramento lo celebrano a battesimo. I figli sono adulti. E che cosa succede prima? Hanno un matrimonio che chiamano tradizionale e quindi che rappresenta più in qualche modo la tradizione culturale etnica del paese. È una cosa che ha un valore civile, è anche una cosa seria, però non ha le caratteristiche della fedeltà, della dissolubilità, eccetera. Devo dire che mi è sembrato interessante, spero di non scandalizzare nessuno, ma molte volte mi devo chiedere insomma questa cosa. Noi stiamo celebrando molti matrimoni nulli, perché se si andasse fino in fondo nelle esigenze di carattere spirituale che sono richieste, non ci siamo, eh? D'altra parte, se noi diciamo una coppia non mi sembra che sia bene, oppure come io qualche volta faccio, ma perché intanto non mi sposa civilmente? Ovviamente dalla curia arriva una bufera, no? Quindi devo sposare, insomma, non c'è da fare. Può succedere anche il rovescio, appunto, che è il mio record per cui la curia mi ha mandato un biglietto per dirmi lei è il parroco che celebra più matrimoni di diocesi. Non diciamo che lei segue tutte le regole, le norme, la buonità degli ordini. Però per dire tutto questo che è disciplina ecclesiale e che ha però un riferimento così forte alla situazione reale delle persone, al livello culturale o socioculturale in cui viviamo, al tutto il problema dell'etica sessuale, eccetera, in uno spazio in cui a Bologna i matrimoni civili l'anno scorso sono stati di più di quelli religiosi, però si calcola abbastanza esattamente che i matrimoni religiosi e i matrimoni civili insieme sono un terzo rispetto alla convivenza. E quindi è con una situazione in cui non c'è proprio niente. Ecco, qualche volta mi faccio delle domande, perché per esempio senza neanche chiedere, un ragazzo che andava in chiesa e che si è messo a vivere con una ragazza, non ci viene, ma neanche chiede, ma se io vengo, va bene se vengo, va bene se continuo a fare, e aprirebbe una domanda interessante, perché in realtà, cioè, il Papa stesso si è permesso di citare dei casi di assoluzione non data, il caso che giuridicamente non è previsto che non si dia assoluzione. E quindi, no? Oppure viene una signora a chiedermi il battesimo per la sua bambina e per i disuguali che possono della parrocchia, perché il parroco ha detto di no? E com'è che ha detto di no? Perché noi non siamo sposati. Ora dico, questo è portare al cielo del terra. Noi abbiamo fatto al rovescio. Noi 150 anni fa a Bologna avevamo un ordine di suore che avevano come scopo di farsi passare per cameriere, donne di servizio, e andavano a lavorare nelle case degli ebrei per battezzare i bambini di nascosto. Abbiamo avuto anche dei casi di alta cronaca, sì, sono diventati casi della Chiesa Generale a Roma con Pio IX. Quindi figurati bene. Il vecchio codice di diritto canonico diceva che il battesimo si doveva fare quam primum, con carattere sempre di urgenza, al punto che a casate noto, quando hanno battezzato Martino, hanno suonato le campane a festa, perché seguendo un'indicazione che veniva data, il quam primum voleva dire campane a festa se il bambino viene battezzato nel giorno in cui nasce. Lui, nato il 31 di marzo, battezzato il 31 di maggio, campane, si faceva di tutto per battezzare tutti, quando Francesco e prima di Lucio Giovanni Paolo erano nel dispensario in mezzo all'Africa, con delicatezza e gentilezza diceva: no, non lo battezzi, no, no, non so neanche se è cristiano, lo battezzo è cristiano, ti capita dei casi di urgenza, il bambino nasce e per morire dopo 3 ore dopo, lo battezza o non lo battezza? Delicato, no? Delicato. Allora, tante cose si potrebbero un po' rivedere, secondo me, perché poi la Chiesa si è sempre in realtà adeguata al livello e al culturale e alla condizione delle persone e non ha proiettato in modo diretto la dottrina evangelica. Quindi per esempio ai tempi di Paolo c'era la schiavitù, ai nostri tempi la schiavitù c'è ed è peggiorata, ma di questo possiamo parlare in altra sede. Certamente non c'è una condanna della guerra nella dottrina, non c'è. La Chiesa non è in grado oggi ancora di condannare, perlomeno ci pare che non lo sia, in grado di condannare la guerra, tutt'uno. Non è in grado di farlo, allora dite, sì, condanna l'aborto, no, e non condanna la guerra. Perché? Perché in realtà è dentro la cultura.
Non è vero che la sua dottrina è al di sopra di tutto. Quindi non sarebbe questione di dottrina, è questione di Vangelo. E quindi però non è detto che possa essere una dottrina per tutti. Il Vangelo è una notizia che arriva a te. Dopodiché, essendoti arrivato la buona notizia del Vangelo, avendo saputo che il tuo bambino che nascerà qualche piccolo problema o meno piccolo ce l'avrà, tu gli dici: ma a me va bene così. E te lo chiedi, perché hai ricevuto la buona notizia del Vangelo. Ma se non l'hai ricevuta la buona notizia del Vangelo, se non l'hai ricevuta, non è vero che è la stessa cosa. Non è vero. E quindi quando si fa valere una legge come uguale per tutti, ne parlavamo questa mattina nel nostro gruppetto del Vangelo, mi sorgono persone come Don Lorenzo Milani che dicono: ma manco per sogno, la legge non può essere uguale per tutti. Perché? Perché deve tenere conto delle condizioni in cui una persona si trova. Però i miei tempi non sono 300 anni fa, ma sono 50 anni fa. Il più alto moralista del tempo è stato condannato ufficialmente dalla Santa Sede perché aveva una tesi, lui era un padre redentorista ed era professore di morale, e diceva: sì, però bisogna metterla nella, collocarla nella condizione in cui uno si trova, la morale, perché se no, è vero, anche nel diritto romano, che pure è l'input, è nato l'avvocato difensore, che è quello che dice: sì, va bene, ha stronzato la nonna, però era un po' nervosetto, la nonna gli strappava i denti, e quindi non per dire che ha fatto bene, però è certo. E noi siamo invece perseguitati dal demone dell'etica, perché siccome non diamo prima la buona notizia, ma diamo prima la regola, no? E anche questa è una rivoluzione che in questi 3 mesi, 4 mesi sta capitando. È chiaro che funziona meno questa tesi rigida adesso, perché se il Papa è un peccatore, se io sono un peccatore, ma come posso giudicare lui? O gli porti il Vangelo e quindi il Vangelo opererà in lui come opererà, ma se no. E quindi certo i giovani sono, e non è solo questo, però insomma l'occasione per riflettere su alcune cose probabilmente si potrebbe dare.
Mi chiedo, riguardo alla questione dei giovani, se non la possiamo fare entrare come ancora pista di riflessione nel discorso dei ministeri, nel senso, non è che abbiamo un po' mancato in ordine a una ministerialità laicale a favore dei giovani, nel senso che una volta, per esempio, stamattina c'era il gruppino e non era il prete che teneva il gruppino dei ragazzi, si portava la casa, faceva con loro il Vangelo, affrontava dei temi, e insomma è un po' mancata questa cosa qua. Pensare che qualche parte non sono più giovane, magari neanche ancora scolato, ma che frequenta la Chiesa, si prenda in responsabilità questo, di convocazione dei nostri ragazzi, insomma, della propria domanda, di cosa che sbagli, e forse un po' rientra nel discorso dello scautismo, che forse è l'unica realtà che oggi riesce ancora un pochino a creare.
Insomma, guarda che da noi si sono sposati, con lo scoutismo, i tuoi e i giovani sposi, hanno trovato la moglie, non è da poco.
Il signor Bocchino dice che non ha sentito questa cosa.
No, dice, perché Francesco dice appunto l'ipotesi di una diaconia dedicata ai giovani, così, no? Che un po' che nel passato qualcosa si è fatto, adesso c'è anche il discorso dello scautismo, per San Martini, io dicevo un po' scherzando, è stato un regalo grosso, nel senso che per esempio ha perso moglie, che non è una cosa da poco. No, noi San Martini ha delle meravigliose famiglie giovani, però si sono anche conosciuti lì, sono state cose belle, no? Chiaro.
Per quello che riguarda la dosa facciamo un eroico tentativo di lodi col commento della scrittura mattina alle 6:15, perché questo infligge meno con quella grande opportunità che abbiamo lì di avere la messa di Sant'Egidio, che è sempre alla sera, quindi mettendo le lodi alla mattina consentiamo di avere questa messa alla sera alle 6:30. E invece il vespro del sabato alle 18:30, dicono che c'è bisogno anche che ci sia un po' di gente, anche perché vanno dati i primi segni battesimali di questi sabati, che ci sono dei battesimi che si avvicinano. Credo che stamattina sappia, no? Come va il prossimo giorno.
Sebbene riprendiamo la tradizione del vespro alle 7 dalle sorelle con il commento del vespro del giorno, tranne la mattina che adesso c'è. Bene, io sono molto contento di questo giorno, questi due giorni insieme, il fatto anche che l'abbiamo fatto tutti insieme anche come riunione finale, questo non per deprimere le singolarità delle comunità e la loro vita, che in caso va presa in esame, nel dettaglio, in altre occasioni, ma proprio per dare ancora più rilievo questa bella grazia che abbiamo ricevuto di un cammino insieme e anche di un ministero anche presbiterale vissuto molto in partecipazione, in comunione, a volte anche ci sostituiamo un po' all'improvviso, e credo che anche in prospettiva questo sia molto importante e molto bello. Devo dirvi a questo proposito che stamattina si è creata come un'ora di spazio tra il mattino e le lodi, e io ho fatto studiare prima pochi minuti su Gaza, poi sono stato attirato da vedere che man mano che camminavo lungo su Gaza sulla mia testa c'erano sempre delle colonie, molte anche abbandonate. Allora ho cominciato a entrare nei cittadini, a guardare un po' sui campanelli di indirizzi, così non addirittura ho preso su dalla cassetta della posta la bolletta per copiare gli indirizzi, insomma, a farla breve ho raccolto una decina di siti, di email, di numeri di telefono, di queste colonie, abbandonando anche le funzionanti, come il caso dei ferri, e ho l'intenzione di affidare a qualcuno la ricerca ulteriore di informazioni per vedere se l'anno prossimo non sia pensabile avere una bella vacanza insieme più accessibile dal punto di vista della distanza di quella che può essere quella pugliese. Vediamo.
Non mi date neanche un brevetto.